Sì, è un volo un po' nuovo. Sì. Opla. È un volo. Se si accendesse, si accesa, sì. È un volo un po' diverso da quello che molti mi hanno visto nel passato, ma io lo continuo a svolgere perché anche questa rivista online ha il compito, come si dice, si è prefissa già dal 96, quindi da 20 anni che esiste, e si prefigge il compito di socializzare tutte le conoscenze, le documentazioni che servono ad aumentare la partecipazione dei cittadini e soprattutto dei lavoratori a tutelare la propria salute. Questa è la mission, e dentro questa mission più o meno cercherò di dare un contributo ai lavori. Ecco, le tendenze illustrate da Laurent Vogel sono già in atto in Italia, applicate in modo fin troppo diligente dal governo. Tutto il capitolo Jobs Act, già chiamarlo in inglese, forse poteva essere chiamato più correttamente la legge che prevede la riduzione dei diritti dei lavoratori rispetto al licenziamento ad altri aspetti, cioè chiamandolo in italiano per i contenuti reali che essa ha, trasformerà in modo profondo nei prossimi mesi, non ne vediamo ancora gli effetti, ma rischia davvero, se non c'è una risposta, una capacità di risposta, di trasformare in profondità i sistemi di relazione all'interno dei luoghi di lavoro. Li sta già trasformando, perché chiaramente la percezione che hanno i lavoratori di essere meno tutelati, di avere meno protezioni, c'è, non è che la gente non sappia come vanno le cose nel mondo. E è chiaro che la prima cosa che viene intaccata è uno degli aspetti fondamentali della prevenzione, che è la partecipazione. Jobs Act sostanzialmente attacca al cuore la prevenzione nell'aspetto della capacità di partecipare dei lavoratori. Perché? Perché è chiaro che le persone, a fronte di una maggiore deterrenza che ha l'azienda nell'usare tutta una serie di strumenti come il demansionamento, il pericolo, e il dimensionamento può essere costruito a tavolino. Ci sono già degli avvocati che si stanno dando da fare per offrire alle aziende le procedure tecnico-giuridiche per demansionare magari quei lavoratori che fa comodo all'azienda demansionare. E guardate quale altro che stress lavoro correlato. Un'operazione di demansionamento ha un impatto sulla persona o sul piccolo gruppo di persone che lo riceve, che è micidiale per l'identità e l'autostima, perché comunque vuol dire che quella persona ha perso il suo lavoro, ha perso valore, la sua azione, la sua operatività quotidiana ha perso. Quindi dentro al sistema normativo che si dice di semplificazione, di fluidificazione, che nessuno deve essere proprietario del posto di lavoro, si dice anche sostanzialmente che la capacità dei lavoratori poi di fare coalizione e di esigere condizioni di lavoro più umane è calato. Cioè l'esame di realtà va fatto, perché e quando si fa un esame di realtà corretto, da lì si parte per poi riprendere un cammino di miglioramento. Se facciamo un'operazione invece di minimizzazione degli aspetti che possono avere l'utilizzo di queste norme, guardate, non tutte le imprese si comporteranno in questa maniera. Ci sono delle imprese illuminate che non hanno nessuna voglia di servirsi, di compromettere la relazione con i lavoratori, perché hanno un'idea molto precisa che perché la gente lavori bene, devono essere trattati bene, devono essere rispettati. Non tutti gli imprenditori sono ottusi, però c'è una fascia ampia che è potenziale, che può esserci, che può svilupparsi, che può cambiare radicalmente, avendo a disposizione l'arma per colpire, qualcuno lo utilizzerà. E il demansionamento, al mio parere, e il licenziamento per ragioni mascherato per ragioni economiche saranno gli aspetti più pericolosi che noi abbiamo di fronte. Per cui dico attenzione, perché quando noi parliamo di, io sono molto contento del contributo che ha dato Laurent Vogel, con il quale ci conosciamo da anni, abbiamo fatto molte diverse ricerche assieme, perché comunque ci fa vedere la simmetria tra la legislazione europea e l'applicazione diligente, quasi ossessiva da parte del governo italiano su tutta una serie di aspetti, e questo non favorisce sicuramente la qualità del lavoro. Se voi pensate cosa può maturare in molte aziende dove c'è questo vissuto per cui una parte delle persone sanno di essere in esubero, che stanno per aspettare da un giorno all'altro la procedura o individuale o collettiva, perché questo provvede il Job Act, di essere licenziati per ragioni economiche, e soprattutto per certe classi di età. Soprattutto guardiamo con attenzione il vissuto dei cinquantenni in su, che già sanno di essere a rischio dal punto di vista di non essere più competitivi, e di non essere più, di essere rottamabili, perché questo è un altro. La parola rottamazione, non solo in politica, ma è diventata anche un codice culturale anche nella gestione aziendale. Lo è sempre stato, ma oggi più che mai. Quindi, per chi si occupa di prevenzione, chi si occupa di salute, non può esserci disattenzione rispetto a questi aspetti di cambiamento radicale di clima. Poi non è detto, ripeto, che tutte le aziende faranno le stesse cose. Le aziende che hanno produzione ad alto valore aggiunto, che si avvalgono della competenza dei lavoratori, che non è rimpiazzabile andando al mercato del lavoro chiamando il primo che passa da un'agenzia, queste si stanno ben attente a non fare errori su questo piano, non perché siano particolarmente buoni, ma perché non hanno convenienza a farlo. Ma tutte le produzioni seriali, dove c'è un basso valore aggiunto, dove c'è una forte possibilità di intercambiabilità delle persone, lì i diritti delle persone sono per davvero, dei lavoratori sono davvero ad elevato rischio. E qui vado a dire alcune cose proprio di questa fase. I sindacati dei lavoratori quindi si trovano di fronte oggi a una sfida formidabile, che è simile a quella che vissero negli anni, fine anni 50, inizio anni 60, il sindacato quando si trovò ad affrontare una crisi del proprio sistema di rappresentanza. Allora c'erano le commissioni interne e c'era un nuovo soggetto emergente che erano per l'appunto i lavoratori, il lavoratore massimo, quello della catena di montaggio. E solo la ricerca portò il sindacato a individuare il fattore trainante, che era l'operaio della catena. Oggi non lo è più l'operaio della catena, è importante, è un ruolo, ma oggi bisogna avere, individuare di nuovo il nucleo forte su cui basare la rigenerazione della rappresentanza, e quindi per fare questo ci vuole ricerca. E io penso che il punto di ricerca proprio in cui c'è la maggiore sofferenza, io credo su questo, quando parliamo di bilanci di salute complessivi in relazione al lavoro, bisogna anche che abbiamo un'idea della mappa dei lavori, delle condizioni di lavoro, e andiamo a vedere esattamente come stanno le cose. Noi oggi abbiamo una massa di giovani che fanno l'esperienza della precarietà cronicizzata, e quello sarebbe già di per sé una condizione patogena. Cioè, e sarebbe già di per sé il punto di ricerca su cui cominciare a vedere come queste persone possono coalizzarsi e ritrovare anche, per quelle che è anche una lotta anche per la loro salute, perché non c'è nulla di peggio di non avere la possibilità di progettare un pezzo della propria vita, perché viene scandito se c'è o non c'è il rinnovo di quel determinato contratto. Lo stesso contratto a tempo indeterminato, a tutele crescenti, rischia di essere una pia illusione, perché una volta finiti i benefici, diciamo così, contributivi, il rischio vero è che poi l'azienda dice: bene, sono stati belli questi 2 anni, quest'anno e mezzo, 2 anni, ma adesso o 3, perché ammesso che abbiano i soldi per finanziarli per 3 anni, ma adesso purtroppo io non sono più in grado, la ringrazio, perché non sono più in grado di mantenere questa sua collaborazione. Cioè, tutele crescenti fino, e invece rischio di avere che siano decrescenti in relazione del calo del beneficio fiscale che viene dato all'impresa. E qui non siamo poi perdere tutta la grande massa in cui il sindacato non riesce a parlare, che sono le famose false partite IVA. è una massa di persone enorme che di fatto svolgono lavoro dipendente con esposizione a rischi anche consistenti che non hanno tutele, non hanno neanche la tutela del decreto 81, perché non sono dei professionisti, ma dei professionisti che di fatto operano in condizioni di dipendenza e di esposizione a rischi che non sono da loro gestiti. Perché il professionista, l'avvocato, il notaio, il suo studio se lo attrezza bene, voglio dire, per evitare l'illuminazione. Questi invece lavorano a volte anche in aziende dove fanno lavori che ordinariamente fanno lavoratori dipendenti. Quindi, proprio perché vi è un tentativo di rinchiudere il sindacato in un angolo, e uscire da quest'angolo anche con una capacità di dire cose nuove rispetto alla prevenzione e alla salute, perché non abbiamo visto forse negli anni una massa crescente di lavoratori esposti a rischio che non avevano sostanzialmente tutele, ma questo anche dal punto di vista istituzionale, perché anche gli stessi servizi di prevenzione delle ASL, quando si trovano di fronte al professionista che è titolare di partita IVA, di fatto non rientra nell'ambito delle regole sia della vigilanza sia dell'applicazione del nostro. E vado verso la conclusione con una riflessione rapida, sempre su questo sistema di adeguamento, ce lo chiede l'Europa, no? Cioè l'Europa ci chiede sempre delle cose strane, casomai tutte le volte che si dice lo chiede l'Europa sono cose negative, no? Cioè, e anche per questo poi l'euroscetticismo si è diffuso e si è espanso. Ora, sulla questione della istituzione dell'agenzia, ne parlo perché io ritengo che questo sia un fatto importante, noi dobbiamo stare molto attenti perché al 2017-2018 il titolo quinto diventerà, la trasformazione del titolo quinto diventerà effettiva, 17, ma nel 18 ci sarà tutto il tempo per istituire l'agenzia, quindi la vita dei servizi teoricamente è di 2 anni. Sì, c'è il giorno dopo, ma sono concordo. È di 2 anni. Quindi cosa succede facendo un'agenzia strutturata, centralizzata? Guardate che l'Italia questa esperienza l'ha già fatta. L'Ispettorato del Lavoro negli anni 60, io sono vecchiotto e quindi ho visto anche gli ultimi pezzi di attività dell'Ispettorato del Lavoro, erano sostanzialmente pochissimi ispettori, credo che fossero 5 in provincia di Bologna, che andavano anche per la sicurezza nei cantieri, ma non solo nei cantieri, in tutte le aziende. Non erano, poveretti, facevano, guardate, gli ispettori per sé erano persone per bene, facevano quello che potevano, ma non avevano neanche né i mezzi né la formazione adeguata per intervenire. Ed era un modello di intervento sostanzialmente per cui i lavoratori si ribellarono. Cioè, a un certo punto si fa proprio la protesta, cioè la richiesta di istituzione dei servizi di prevenzione territoriale che avessero un controllo sociale da parte dei lavoratori, delle loro organizzazioni, nasce da un movimento, da una richiesta di quell'epoca. E poi è vero, ci sono stati problemi di omogeneità, tutto quello che si vuole, ma l'omogeneità non vuol dire costruire un sistema burocratico centralizzato che di fatto viene con una concentrazione di potere sul ministro, perché questo diventa sul ministero, per cui fino all'ultimo operatore della Val d'Aosta o della Sicilia opereranno sulla base di circolari nelle quali gli viene detto che le aziende, come dice il ministro Poletti, non vanno disturbate. Allora, capite che il problema della centralizzazione ha una sua finalità, che è quella di sottrarre al controllo sociale dal basso e costruire dei sistemi obbedienti, perché tutto deve essere, cioè tutta l'operazione che viene fatta, il dileggio del ruolo delle regioni, il tentare di togliere quello che è il ruolo dell'amministrazione decentrata, è tutta un'operazione in corso perché il bisogno di avere un comando centralizzato per essere poi conformi a quello che è le richieste del sistema della Commissione Europea, per la banca. Vabbè, non voglio fare polemiche su questo. Io credo che qui ci sia un problema invece che è scomparso, che è il patrimonio, l'attenzione al patrimonio di salute della popolazione. è scomparso dal vocabolario. Non è più questo l'obiettivo in molti casi. Patrimonio di tutta la popolazione, di cui, che deriva dalla riforma dell'833 del 1978, è uno degli obiettivi fondamentali, perché il patrimonio di salute della popolazione è fondamentale per produrre anche ricchezza. Cioè, una popolazione che non si cura, che non fa prevenzione, è destinata al declino, all'impoverimento, in ragione del deterioramento proprio del patrimonio di salute. E quindi c'è sostanzialmente, noi dobbiamo avere molta attenzione su questa fase, su tutte le politiche, proprio perché altrimenti rischiamo per davvero di, in pochi anni, di avere un degrado non gestibile. Oggi dei danni al patrimonio di salute, in questi anni qualcosa c'è stato, ma non sono ancora rilevabili, perché i tempi di manifestazione di un danno al patrimonio di salute della popolazione richiedono molti anni. E se c'è una cosa, e concludo, che mi permetto di suggerire questo messaggio che il sindacato, le categorie possono lanciare ai lavoratori più giovani: mantenersi in salute, oltre a essere un diritto, è una necessità in quest'epoca, per non subire l'emarginazione da un mercato del lavoro sempre più escludente. Se oggi non hai cura della tua salute e ti esponi perché pensi che tutto sommato non sia un problema, quando ti ritroverai a 50 anni con una patologia, una tecnopatia non reversibile, che sia muscoloscheletrica, che sia respiratoria, che sia altro, tu sei fuori dal mercato del lavoro e sei lontanissimo dalla pensione. Quindi questo calcolo per diventare esigenti, per non dire ti regalo la mia salute, la salute non la si vende, non la si regala, ma non la si regala neppure, perché in questo caso non c'è neanche più il criterio della monetizzazione, che tutto sommato era un riconoscimento di uno scambio sbagliato, ma in ogni caso c'era una valutazione. Oggi c'è in molti casi il regalo della propria incolumità, della propria salute. Quindi su questo è un messaggio forte sul quale noi possiamo, si può fare molto. Diario Prevenzione continuerà il suo lavoro per quanto possibile con informazione. C'è una newsletter gratuita che potete ricevere, basta che andate su diarioprevenzione.it e c'è tutte le indicazioni, insomma, per ricevere la newsletter, per essere informati. Grazie.